Laudetur Jesus Christus.
Giovedì 15 luglio, questo è il primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Il Papa da ieri in Vaticano dopo il ricovero al Policlinico Gemelli, il ringraziamento del Pontefice a Maria Salus Populi Romani per il buon andamento della degenza. A Cuba, prime concessioni da parte del governo ai manifestanti con il via libera all'ingresso nell'isola di generi di prima necessità. Andiamo poi in India, in aumento le violenze contro i cristiani nonostante la pandemia si stia aggravando la situazione nel paese. Le ore 8, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. Il Papa ha dunque concluso ieri il ricovero al Policlinico Gemelli, iniziato il 4 luglio scorso, e in tarda mattinata è rientrato a Casa Santa Marta in Vaticano. Prima del ritorno ha informato il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Francesco ha voluto fermarsi in preghiera a Santa Maria Maggiore per ringraziare Maria Salus Populi Romani per il felice esito della degenza e ricordare tutti gli ammalati incontrati durante il ricovero. Il servizio di Alessandro De Carolis.
Le stanze del Vaticano numero 3 hanno richiuso stamattina le porte con la stessa normalità con cui si erano aperte 10 giorni or sono per accoglierlo. Il Papa ha terminato il periodo di degenza dopo l'intervento al colon e ha fatto ritorno nella sua residenza, non senza fare tappa, come d'abitudine dopo i suoi viaggi, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, davanti all'icona della Salus Populi Romani, una preghiera che suggella 10 giorni di degenza al Gemelli dopo l'operazione del 4 luglio dovuta a una stenosi diverticolare del sigma. Restano negli occhi le piccole e grandi folle radunatesi al Policlinico con lo sguardo alla finestra del 10° piano da cui domenica scorsa il Papa ha recitato l'Angelus e soprattutto la visita di ieri ai piccoli pazienti di oncologia pediatrica. Carezze, sorrisi e calore per sciogliere un po' il dolore nei cuori di mamme e papà e ricordare che c'è una speranza più grande a cui chiedere risposte anche quando la domanda sembra non avere senso.
Cambiamo argomento, ci spostiamo a Cuba. Dopo le forti proteste di piazza dei giorni scorsi, il governo della Havana cerca di frenare la rabbia della popolazione autorizzando il libero ingresso nell'isola di generi di prima necessità. Ci riferisce Adriana Masotti.
Ingresso temporaneo, senza limiti nel paese, di generi alimentari, prodotti da toilette medicinali, senza il pagamento di dazi doganali. È il primo provvedimento approvato d'urgenza ieri dal governo cubano dopo le proteste di piazza dei giorni scorsi contro la crisi economica. La disposizione in vigore da lunedì prossimo e fino al 31 dicembre, ha annunciato il primo ministro Manuel Marrero. Da parte sua, il presidente cubano ha ammesso per la prima volta che le carenze del governo hanno influito sulle proteste. A causa della pandemia, Cuba, cibo, prodotti per l'igiene e medicinali sono diventati sempre più scarsi negli ultimi mesi, si è drasticamente ridotto anche il numero dei voli e quindi la quantità di articoli portati dall'estero, da privati. Proprio la carenza di questi prodotti, insieme alle interruzioni della corrente elettrica, ha spinto la popolazione a scendere in piazza in decine di città di tutta Cuba, a cui sono seguiti scontri e arresti.
Andiamo in Sudafrica, il governo sta per dispiegare 25.000 militari per frenare i disordini e i saccheggi che da diversi giorni scuotono il paese. Finora 72 persone sono morte, 1.200 sono state arrestate da quando l'ex presidente Zuma è finito in carcere con l'accusa di corruzione e oltraggio all'alta corte. Sulla difficile situazione Francesca Sabatinelli ha contattato in Sudafrica Dino Furgione, responsabile per l'evangelizzazione nell'ambito della Chiesa Cattolica per del cammino neocatecumenale.
La situazione da 8 mesi a questa parte è seria e ha portato un calo anche dell'occupazione, con il 70% totale di disoccupazione in tutto il paese, parliamo di più di 60 milioni di abitanti.
Si dice che la scintilla sia stata l'incarcerazione dell'ex presidente Zuma. Quanto è veritiera questa interpretazione?
No, assolutamente. Io penso che è una verità neanche al 50%. Diciamo che le persone vedono le rivolte e le seguono. Cioè approfittiamo del groviglio, del caos per trarne beneficio. Qual è il beneficio che l'uomo sudafricano oggi deve trarre? Riempire la pancia dei propri figli e non veder più i figli piangere per la fame. Voglio dire che c'è molto poco dell'arresto di Zuma in tutto quello che stiamo vedendo nei video che stanno circolando in rete.
E la lotta alla pandemia di Covid procede nel mondo a varie velocità. In Europa si riapre nonostante l'aumento parziale dei contagi a causa della variante Delta e si rafforza la campagna per la vaccinazione di tutta la popolazione. Situazioni gravi persistono ancora in Brasile, America Latina e soprattutto in India. Il Covid proprio in India non ferma intanto le violenze contro i cristiani. Lo conferma un rapporto dello United Christian Forum, organizzazione per i diritti delle minoranze cristiane, che negli ultimi sei mesi nel paese ha registrato 154 episodi in 17 stati. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
Per oltre 1135 volte il numero verde del United Christian Forum ha squillato negli ultimi sei mesi per richieste di aiuto da parte di cristiani vittime di violenze, casi che hanno registrato un'impennata nel mese di gennaio con 34 episodi e una forte concentrazione nell'India centrale. L'organizzazione fa sapere di essere riuscita a far liberare 86 cristiani arrestati ingiustamente e a far riaprire al culto 29 chiese chiuse dopo atti di vandalismo o aggressioni individuali e di gruppo. Tra le vittime si segnalano soprattutto tutti i cristiani fuori casta, i cosiddetti Dalit, poi tribali e le donne. Le violenze avvengono spesso con la connivenza della polizia, mentre rari sono i casi in cui i colpevoli vengono perseguiti. A tutto ciò si aggiungono le vessazioni delle autorità, come i divieti imposti a manifestazioni religiose cristiane con vari pretesti o le cause intentate per presunte conversioni forzate al cristianesimo. In tutto sono state 7 queste nell'ultimo anno, ma nonostante leggi sempre più stringenti, finora nessun cristiano in India è mai stato trovato colpevole in un tribunale.
Ed ora all'Iraq, a Nassiriya, colpita dall'incendio al reparto Covid dell'ospedale, torna l'equipe sanitaria di emergenza Sorrisi per operare tantissimi bambini affetti da gravi malformazioni del volto dopo un anno e mezzo di assenza dovuta alla pandemia. La formazione del personale medico sarà come sempre uno degli obiettivi principali della missione. Marco Guerra ne ha parlato con Fabio Benavoli, chirurgo e presidente fondatore di Emergenza Sorrisi. Ascoltiamo.
Per noi il ritorno è una rinascita davvero, perché il primo paese che riusciamo a raggiungere dopo questo intervallo terribile, ed è un paese al quale siamo molto collegati, perché abbiamo iniziato 13 anni fa a lavorare in Iraq, abbiamo iniziato ad operare con dei medici giovani all'epoca che in questi anni li abbiamo formato, per cui attualmente cooperano migliaia di bambini con labbro, leporino e palatoschisi.
In questo anno e mezzo di pandemia siete riusciti comunque a stare vicino ai medici iracheni, come?
Noi abbiamo portato avanti un bellissimo progetto, che è quello di poter, attraverso una telecamera inserita su un caschetto durante l'intervento chirurgico, distribuire l'intervento, la visione dell'intervento stesso in Iraq, così come la possiamo ricevere noi. Noi vediamo il nostro collega mentre opera.
Almeno 12 persone hanno perso la vita per l'esplosione di un autobus che poi è precipitato in un burrone, avvenuto tutto nel nord-ovest del Pakistan. Pechino, dato che 9 delle vittime erano cinesi, denuncia un attacco terroristico, mentre Islamabad parla di incidente meccanico. Cercare proposte diverse su agricoltura ed energia è l'impegno di 4 masterclass organizzate da giovani di The Economy o Francesco in collaborazione con il World Food Forum, una rete globale indipendente creata e guidata da giovani. Al via oggi il primo di questi incontri, su cui si sofferma Maurizio Pizzolu, membro del comitato centrale di The Economy of Francesco e coordinatore dei villaggi Agricoltura e Giustizia, Energia e Povertà. L'intervista è di Deborah Donnini.
In particolare si tratteranno dei temi legati appunto all'agricoltura e all'energia, messi insieme in quanto si tratta di due temi molto legati tra di loro e in particolare legati alle altre parole che hanno caratterizzato il lavoro dei giovani di questi due villaggi, ossia agricoltura e giustizia e energia e povertà.
In particolare nella masterclass di oggi si ascolta il punto di vista delle popolazioni indigene. Concretamente, quali problematiche si trovano a vivere queste popolazioni sudamericane?
Le ospiti della masterclass di oggi saranno due giovani donne della Colombia e dell'Ecuador, due persone che rappresentano le popolazioni indigene e che stanno lottando contro le ingiustizie che i loro popoli stanno affrontando in questi ultimi decenni a causa dello sviluppo insostenibile dell'industria.
Bene, ci fermiamo qui da Mario Scattone in regia, da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione, ma rimanete collegati perché tra un minuto c'è il buongiorno di Radio Vaticana con voi.